Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, lo spazio quindicinale di Radio Africa. Bentornato.
Ciao a tutti.
Bene, come dicevamo, oggi volevamo insomma accendere un po', parlare, vedere che cosa sta succedendo in Chad, prima di tutto, in questi giorni, insomma in questi ultimi giorni ci sono state diverse manifestazioni contro il regime militare, che però sono state represse duramente. Io avevo letto di un'ottantina di morti, tu mi stai dicendo invece fuori onda che sembrerebbero molti di più.
Alcune fonti, le fonti dell'opposizione, danno un numero più alto di morti. E in fin dei conti il Chad e il Sudan sono due paesi che confinano fra di loro, ma che stanno passando una fase politica un po' simile, di transizione estremamente sofferta, diciamo, da un potere militare a un potere civile. Transizione che si è interrotta in entrambi i casi, in realtà. Perché in Chad assistiamo a una repressione brutale da parte del potere chadiano nei confronti di questa manifestazione che c'è stata il 20 di ottobre, perché il 20 di ottobre finiva sostanzialmente il periodo di 18 mesi di transizione che era stata portata avanti durante le conversazioni, il dialogo sponsorizzato da Doha con l'opposizione, con alcune parti dell'opposizione, e il governo del figlio di Déby, perché il figlio di Déby, Mahamat Déby, è arrivato al potere dopo la morte del presidente Idriss Déby, che insomma è stato il dittatore del Chad per tanti anni. Morte avvenuta il 20 aprile del 2021 in seguito agli scontri che c'erano stati nel nord del paese tra l'organizzazione della FEASTC, che è l'organizzazione diciamo armata nel nord del paese, del Chad, e Déby era lì sul campo ed è morto, ucciso in questi scontri. È subentrato il figlio e naturalmente il figlio è subentrato attraverso una sorta di passaggio dinastico. C'è stata questa prova di dialogo che è un po' cosmetica, che appunto è finita il 20 di ottobre, però non ha portato nessun risultato, anzi in pratica dopo questo periodo il potere chadiano sostanzialmente si è ulteriormente rafforzato, perché è stato prolungato il governo del presidente del figlio di Idriss Déby per altri due anni, chiaramente le opposizioni sono scese in piazza per protestare verso questa transizione totalmente anomala, e c'è stata una repressione sanguinosissima. La polizia ha sparato contro i manifestanti, ci sono stati centinaia di arresti, episodi dimostrati di tortura, e soprattutto ci sono stati, si parla tra i 50, alcune fonti 50, 70, ma anche forse di più, manifestanti uccisi. E questa repressione ha messo un po' in imbarazzo anche alcune diplomazie, fra cui quella francese, perché sostanzialmente dopo la morte di Idriss Déby la Francia ha subito sostenuto il figlio Mahamat. Macron si è recato ai funerali e poi ha avuto vari incontri con il figlio di Déby, e la tesi delle autorità francesi era che a prescindere dal rispetto dello Stato di diritto del nuovo governo chadiano bisognava assicurare comunque la stabilità a tutti i costi, una stabilità che è sostanzialmente di facciata. Il presidente francese ha sempre considerato, la presidenza francese ha sempre considerato il Chad come il suo migliore alleato in Africa, e anche quando sosteneva la dittatura di Déby. Déby figlio non ha tardato, forte di questo sostegno, a sospendere il funzionamento normale delle istituzioni ciadiane per una durata teorica di 18 mesi, con un colpo di Stato che di fatto era un passaggio dinastico sostanzialmente. Debì appunto proprio il 20 ottobre ha annunciato il prolungamento di questa transizione che era molto poco democratica, e quindi appunto da qui nasce la manifestazione, le manifestazioni organizzate dai partiti dell'opposizione e dalla società civile. Il Quai d'Orsay, il Ministero degli Esteri francesi, ha condannato la repressione del regime però senza parlare delle vittime, e poi il portavoce del Ministero francese degli Affari Esteri ha aggiunto in maniera un po' inusuale che la Francia non ha svolto nessun ruolo in questi avvenimenti, che sono avvenimenti che riguardano la politica interna del Chad, come dire, excusatio non petita, accusatio manifesta. E il nome del principio che il mondo aveva bisogno di un Chad stabile per lottare contro il terrorismo nel Sahel e nel bacino del Chad, Deby è stato sostenuto non solamente dalla Francia ma anche dal G5 del Sahel, e c'è stato, come dire, un sistema di due pesi e due misure anche nei confronti dei colpi di Stato, che hanno avuto luogo negli ultimi anni in Mali, in Guinea e in Burkina Faso, dove invece la diplomazia francese era stata molto più ferma. Invece con il Chad sia la diplomazia francese che l'Unione Africana che gli Stati Uniti, insomma, hanno sostanzialmente sostenuto questo passaggio di potere, e senza preoccuparsi di richiedere alla giunta del Chad, che è il Consiglio Militare di Transizione, qualche garanzia rispetto a questa transizione, cioè sulla divisione del potere con i civili, come per esempio era stato richiesto in Sudan dopo la caduta di Omar el-Bashir nell'aprile del 2019, e sulla non partecipazione dei dirigenti della transizione alle elezioni future, cosa che invece era stata richiesta sia per quanto riguarda il Mali che per quanto riguarda la Guinea. E il Chad in realtà è proprio una spina nel fianco della politica africana, francese, dell'Unione Africana. In effetti dalla morte di Deby, Emmanuel Macron ha sempre sostenuto appunto questa transizione anticostituzionale, accettando tutto quello che la giunta sostanzialmente diceva e faceva. E la giunta, per tentare di calmare un po' gli oppositori, aveva organizzato questo dialogo con una parte dell'opposizione, con una quarantina di gruppi ribelli armati, però che si era svolta nel Qatar. 5 mesi di discussione, poi hanno firmato un accordo, ma non tutti, non l'ha firmato soprattutto il Fronte per l'Alternanza e la Concordia del Chad, le FEACT, appunto, il più importante e rappresentativo di tutti. Questo dialogo aveva un titolo molto pomposo, Dialogo Nazionale Inclusivo e Sovrano, che però non era stato accettato dalle due più grandi formazioni dell'opposizione e della società civile, le Transformateurs di Success Masra, che è il maggior oppositore sostanzialmente di Deby figlio, e la coalizione della società civile Vaki Tama, che non hanno firmato e non si sono state, e sono quelli che poi peraltro hanno invece proposto queste manifestazioni, che poi sono state represse in maniera così sanguinosa. E diciamo che poi l'effetto che c'è stato per il momento è proprio quello: da una parte la dimostrazione di come Deby figlio abbia fatto sostanzialmente come il padre, cioè mostrando da una parte la carota e dall'altra il bastone nelle relazioni con i partiti politici e la società civile, perché poi lui ha formato un governo dove ha dato uno strapuntino a qualche rappresentante dell'opposizione come Salehi Kezabo, che era stato a sua volta oppositore del padre, ma che si è venduto subito. E poi in realtà questo dialogo ha visto, si sono tenuti fuori appunto la maggiore organizzazione militare di opposizione, che è quella appunto del FEACT di Mahamat Mahdi, e poi oltretutto che non ha assolutamente messo da parte il suo obiettivo, quello di conquistare il potere con la lotta armata, nel contesto peraltro di quell'area il Sudan e la Libia sono due vicini del Chad che in questo momento hanno dei problemi seri di ribellioni armate, oppure sono di fronte a delle gravi crisi interne, quindi da una parte il fronte interno, dall'altra il fronte esterno, potrebbe effettivamente poi creare dei problemi alla cosiddetta facciata di stabilità di questo consiglio militare di transizione, alla faccia appunto della cosiddetta comunità internazionale che invece voleva mantenere questo potere militare per salvaguardare, fra virgolette, la democrazia e la stabilità, e non salvaguarda né l'una né l'altra, tantomeno la democrazia, visto poi come la repressione insomma sia stata feroce e abbia soprattutto sensate delle testimonianze della violenza dei militari nei confronti degli oppositori che peraltro si stanno consolidando, riunificando intorno alla figura di Success Masra, che è un giovane che è stato un funzionario della Banca Africana di Sviluppo e poi si è diventato oppositore di Deby, è uno che sa usare molto bene i social e che si era presentato alle elezioni presidenziali contro Deby ottenendo il 12%, insomma senza successo, e poi è uno che parla ai giovani, i giovani che sono la maggioranza sostanzialmente degli abitanti del Chad, che però sono totalmente esclusi da qualsiasi tipo di forma di potere e soprattutto di prospettive, considerando anche insomma la crisi economica del Chad, perché poi si sono ritrovati di fronte a una situazione di scontro interno anche regionale, perché fino adesso chi ha effettivamente avuto il potere sono state quell'area che si trova al nord del paese, che veniva definita quella dei BET, Borku e Nedieti Bezzi, cioè la vecchia unità amministrativa del nord del Chad, mentre invece il sud è sempre stato messo da parte. Adesso Deby ha messo come primo ministro questo Keb Thabo, che è un ex falso oppositore di Deby che proviene dal sud, ma in realtà questa situazione di differenziazione fra nord e sud non è assolutamente cambiata, tant'è che le manifestazioni si sono avute non solamente a N'Djamena ma anche in alcune città del sud del Chad, e quindi è una situazione estremamente instabile in un paese che diventa sempre più importante per la Francia dal punto di vista politico e militare, perché c'è stato questo disimpegno francese in Mali.
Certo, no, quello che stavo leggendo anche che in questi giorni, cioè insomma dal 20 ottobre era in vigore il coprifuoco che sì. Diciamo che in questi giorni c'è ancora per le notti, però è stato un po' ridotto di orario, quindi anche delle limitazioni proprio nell'uscita notturna, non si capisce perché, insomma, c'è sempre.
Sì, ma in pratica loro avevano messo, il governo ha instaurato un coprifuoco che andava dalle 18 alle 6 del mattino, e finché non si sarebbe ristabilito, per così dire, l'ordine a N'Djamena e a Mondou. Mondou è una delle città del sud che si è ribellata. E a parte questo coprifuoco, ci sono stati centinaia di arresti. Già dal 21 di ottobre si parla anche di alcune deportazioni di prigionieri, arresti che peraltro sono avvenuti anche con evidenti casi di tortura, come ha denunciato la Federazione Internazionale per i Diritti dell'Uomo, e poi hanno sparato anche sulle ambulanze che evacuavano le vittime della repressione verso gli ospedali. Si parla poi di veri e propri squadroni della morte, cioè nel senso di militari vestiti da civili su delle auto con i vetri abbrunati che sparavano direttamente sulla folla. Quindi sono stati insomma degli episodi molto pesanti di repressione. Adesso la situazione è un po' più calma, però di fatto è estremamente, estremamente tesa, perché poi comunque l'opposizione si sta sempre più
organizzando.
Coalizzando intorno a una figura, a delle figure come quelle di Success Masra, ma anche è composta da almeno 7 organizzazioni politiche che peraltro sono state tutte messe fuori legge, cioè la cui attività è stata proibita. Quindi insomma la repressione è pesantissima, tutto questo avviene poi nella assoluta indifferenza, nonostante da parte della cosiddetta comunità internazionale, nonostante le frasi di circostanza che sono venute dall'ambasciatore americano o dall'Unione Europea.
Certo, io passerei, insomma, invece tu hai fatto più volte riferimento al Sudan appunto a un anno dal golpe, tante speranze tra virgolette cadute anche qua, un regime che non vuole passare non vuole lasciare spazio appunto ai civili, ma soprattutto una resistenza che non si vuole arrendere anche in Sudan, no? Perché continuano le mobilitazioni, anche qua parliamo di militari golpisti che non riescono a contenere le proteste popolari, nonostante, c'è da dire, in Sudan, come accennavi, anche qui dietro le quinte ha ricevuto diversi aiuti e sostegni anche a livello internazionale, no?
Certo, la giunta dal punto di vista internazionale non è tutt'altro che isolata, purtroppo, e ci sono state manifestazioni con migliaia di persone, soprattutto il 25 ottobre, perché il 25 ottobre era la data che ricordava il colpo di Stato, un anno del colpo di Stato, del generale Burani, e soprattutto bisogna dire che questa transizione cosiddetta democratica, che doveva partire dalla caduta di Bashir nel 2019, si è insomma assolutamente fermata di fronte a una repressione estremamente violenta e anche l'incertezza, diciamo così, perché poi gli slogan in piazza erano gli stessi che c'erano un anno fa, e la rabbia soprattutto era la stessa, perché Al-Burhan aveva detto che voleva rettificare il corso della rivoluzione con questo colpo di mano dell'anno scorso, ma in realtà non ha rettificato granché, e infatti durante le manifestazioni molti cartelli, molti slogan rendevano omaggio alle vittime della repressione che c'è stata, e anche alle vittime della situazione molto tesa che c'è nel sud del paese. I militari hanno messo il paese in una vera e propria impasse e soprattutto hanno gettato dell'olio sul fuoco su delle rivalità etniche e tribali ai quattro angoli del paese. Basti vedere a quello che sta succedendo nel Kordofan, nel Darfur, nell'est del paese, e nel Nilo Blu. Nella zona del Nilo Blu ci sono stati recentemente degli scontri interetnici per il controllo dei pascoli e delle terre, che hanno visto 150 morti in poco tempo e quasi 65.000 profughi. Quindi insomma una situazione estremamente complicata, che però non viene risolta dai militari, anzi i militari hanno interesse a soffiare appunto sul fuoco dello scontro che c'è nella zona del Nilo Blu, per esempio fra la tribù Hausa e le tribù Amaji, e non sono stati e quindi di fatto sono un elemento di instabilità. Poi loro sostanzialmente negano ogni responsabilità nella repressione, ma poi in realtà i blindati e i pick-up che reprimono la folla sono dell'esercito. E le forze armate sudanesi non sono delle forze armate unificate, perché sono praticamente delle milizie che appartengono a dei singoli individui, una parte agli ordini di Al-Burhan, un'altra agli ordini di MT, una che sarebbe il rivale di Al-Burhan, un altro agli ordini di altri pucisti. E quindi le forze dell'ordine riescono solamente a reprimere violentemente i cortei e i militari cercano di guadagnare tempo sostanzialmente, perché dicono da una parte che sono pronti a rimettere il potere ai civili, così afferma anche Al-Burhan che l'esercito è pronto a restituire il governo ai civili, ma di fatto il loro timore è che possano perdere il potere reale che hanno, il potere materiale, perché chiaramente loro ormai sono diventati una potenza economica, hanno dei vantaggi nel gestire soprattutto il mercato dell'oro e anche altre attività nel Sudan, e il ritorno al potere ai civili gli farebbe perdere naturalmente queste condizioni di privilegio. E quindi cercano in qualche maniera di mettersi da parte, loro con mettersi di traverso rispetto a questa transizione. Loro con l'indipendenza del Sud Sudan hanno perso una delle principali risorse che avevano, cioè il petrolio, e hanno un modello di governo che è molto simile a quello che ha l'esercito egiziano, tant'è che l'Egitto è un sostenitore della giunta del Sudan, perché sono diventati appunto un potere anche economico, che non vogliono assolutamente metterlo da parte. Poi c'è il problema dell'immunità, perché loro sanno perfettamente che se c'è un passaggio al potere civile si dovrebbero ritrovare a dare giustificazione per la repressione, e quindi potrebbero essere condannati da una giustizia rivoluzionaria oppure da una giustizia civile. E questo è uno dei nodi delle negoziazioni attuali con i civili, che è quello appunto dell'immunità. E i generali chiaramente vogliono avere delle garanzie attraverso un consiglio delle forze armate. Uno degli elementi di questa negoziazione è proprio la presenza o il peso del Consiglio delle Forze Armate nella nuova struttura istituzionale. E quindi i militari, certo, che sono presenti. Prego, dimmi.
No, dicevo una cosa che magari o mi sono distratto, oppure non so se l'hai ricordato, è che c'è parte di questa iniziativa diplomatica è partita soprattutto dagli Stati Uniti, no? Che per con la firma, perché si intrecciano un po' le storie del Sudan anche con altri interessi degli Stati Uniti nell'area, con gli interessi di Israele, perché proprio grazie alla firma degli accordi di Abramo che gli Stati Uniti hanno revocato hanno rimosso il Sudan dalla lista dei paesi che sostengono, sì, il terrorismo, e quindi hanno messo in atto questa iniziativa di pace anche grazie agli stati, all'Unione Africana, cosa che non mi pare sta portando granché come risultati, almeno al proprio interno, no?
No, ma poi anche i finanziatori non danno più per esempio i soldi al Sudan finché la situazione non si evolve, perché i militari sono sostenuti da alcuni paesi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti, e poi hanno il sostegno dell'Egitto, della Russia e in parte della Turchia.
Sì, però questi anche soldi, della Cina in parte, su.
E in parte anche la Cina. Questi soldi però non arrivano e quindi in pratica si sono ritrovati i militari a dover in qualche maniera aumentare anche drasticamente la tassazione, perché gli mancano 4,6 miliardi di dollari circa, che erano quelli previsti dagli organismi internazionali a sostegno di progetti nell'energia, nell'agricoltura, nella sanità, o in programma di sostegno alle famiglie dei poveri, che sono stati sostanzialmente congelati a causa di questa situazione politica. E quindi il costo per finanziarsi, l'autorità hanno deciso di aumentare le tasse, e chiaramente questo è stato un altro colpo a una società che già ha difficoltà, considerando anche non solo le condizioni di vita generali in Sudan, ma anche l'aumento dei prezzi alimentari e dell'energia, come in questa fase. E quindi poi all'interno di questo processo di negoziazione, peraltro, anche l'opposizione non è che è unita, perché da una parte ci sono le forze della libertà e del cambiamento, FLC, che è una coalizione di partiti che aveva siglato nel 2019 l'accordo di divisione di potere con l'esercito sotto gli auspici appunto degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, Arabia Saudita, Emirati Arabi Sauditi. Però questo accordo praticamente offriva ai generali una porta di uscita, delle garanzie di amnistia, mantenimento di posizioni privilegiate all'interno di un consiglio delle forze armate. E tutto questo però poi è saltato, soprattutto perché ci sono queste questioni che riguardano la giustizia, gli interessi economici dell'esercito, la riforma della sicurezza. E di fatto l'FLC, anche se insomma si alimenta un'importante mobilizzazione popolare, ha perso sostanzialmente credibilità, perché c'è tanta parte dell'opposizione che invece con i militari non ci vuole proprio parlare, che vuole che i militari semplicemente mollino il potere e se ne ritornino nelle caserme. E in tutto questo contesto ci sono state anche delle inondazioni, dei cattivi raccolti, i conflitti per la terra di cui abbiamo parlato nelle altre regioni, e quindi una situazione estremamente complicata. E oltretutto stanno ritornando in auge molti sostenitori del regime di Bashir, che sono stati riabilitati, sono usciti di prigione oppure sono ritornati dall'esilio, e adesso hanno addirittura dei posti nell'amministrazione e sono ancora e sono nuovamente attivi sulla scena politica. E quindi c'è in pratica il generale Al-Burhan beneficia di questa alleanza nella regione con l'Egitto. Lui è stato al Cairo, dove ha avuto sostanzialmente la benedizione insomma di Al-Sisi, e si presenta come l'unico garante della stabilità contro l'eventuale risorgenza degli islamisti. Però in realtà questa è solamente una posizione di facciata che gli serve per in qualche maniera avere una patente di credibilità all'estero o con gli americani. Mentre invece il processo per la gran parte degli oppositori al colpo di Stato, un nuovo accordo di divisione del potere con la giunta sarebbe praticamente come un tradimento, e quindi alimenterebbe ulteriormente le manifestazioni. La repressione comunque in Sudan è una repressione molto violenta, una repressione che è stata peraltro denunciata da vari organismi internazionali e anche da molte associazioni, perché qui si parla esplicitamente, da quando sono nate, diciamo così, quando sono denunciate queste repressioni di centinaia di morti, c'è anche si parla di qualcosa come, vediamo un po' se lo ritroviamo questo dato, 7.000 quasi 7.000 feriti e 116 morti da quando sono iniziate le proteste, e poi anche dal punto di vista della libertà di espressione, il sindacato dei giornalisti sudanesi ha denunciato che molto spesso c'è innanzitutto una terribile regressione per quanto riguarda la libertà di stampa, ma poi spesso e volentieri viene tagliato internet, i giornalisti subiscono forme di oppressione, di detenzione, di attacchi anche fisici, e il Sudan infatti nel ranking, diciamo così, della World Press Freedom è 151esimo su 180, quindi insomma i militari poi appunto pretendono l'immunità soprattutto su quello che avvenne il 3 giugno dopo il 2019, dopo il colpo di Stato del 2019, quando fecero una vera e propria strage di oppositori sparando ad altezza d'uomo.
E questo quindi è solo l'inizio probabilmente, insomma, perché è ovvio che non c'è via d'uscita nonostante i tentativi appunto di soluzioni diplomatiche, se non cambia completamente questa giunta, se non si dimette, insomma, non c'è dialogo,
sì, è inutile. Ma loro appunto sono avvinghiati al potere. E hanno anche dei sostenitori di peso nell'area, purtroppo.
Certo. D'altra parte, insomma, proprio poco fa, prima di Radio Africa, parlavamo con una compagna dall'Egitto, è ovvio che stanno molto in sintonia con le politiche di Al-Sisi.
Il modello è quello.
Certo, sì. Insomma, e anche lì c'è una legittimazione internazionale, pensiamo a COP27 che partirà a breve a Sharm el-Sheikh,
certo,
il 6 novembre, non indifferente, no? Per poi, come dire, pensare che la legittimazione internazionale dia degli spazi di più alla democrazia, tra virgolette, come intesa nei nostri paesi. Insomma, non so ancora per quanto, però...
Sì, è una sorta di democrazia variabile a seconda di chi sono gli alleati.
Certo. E invece parliamo, insomma, ci avviamo verso la conclusione per parlare un po', insomma, di se ci riesce ad aggiornarci di che cosa è avvenuto in Somalia dopo questa doppia esplosione a Mogadiscio. Quello che io leggevo è che si parla di 100 persone uccise, più di 300 feriti in questo doppio attacco avvenuto proprio nella capitale della Somalia, no?
Sì, è avvenuto proprio a Mogadiscio. Pare che, insomma, due bombe sono esplose, che era sabato, in un incrocio molto trafficato vicino agli uffici pubblici. Praticamente questo incrocio c'era da una parte il Ministero, mi sembra, dell'Istruzione, e dall'altra dei locali, insomma, piuttosto affollati. Questo è un incrocio dove peraltro nell'ottobre del 2017, proprio lì, ci fu un altro attentato dove ne morirono 500 di persone, e questo attentato ha provocato vittime civili, e si parla di almeno 100 morti. È avvenuto il giorno in cui il presidente, il primo ministro e vari funzionari si erano incontrati per discutere appunto sugli sforzi per combattere Al-Shabaab. Si parlava di due esplosioni, una avvenuta davanti a un ristorante molto affollato e l'altra di fronte al ministero, esplosioni che hanno colpito che hanno colpito anche quelli che stavano aiutando le vittime della prima esplosione. Al-Shabaab ormai attacca regolarmente Mogadiscio, ma anche altre città della Somalia, ha attaccato anche il porto di Chisimaio, e sono 15 anni che cerca di rovesciare il governo somalo. Fu cacciata dalla capitale nel 2011 dalle forze dell'Unione Africana, e il gruppo però continua a controllare molte ampie aree di territorio rurale, compie attentati contro civili e militari anche nei paesi come il Kenya e l'Etiopia. Ultimamente, proprio in questi giorni, ha compiuto un altro attacco in Kenya, e la Somalia vive in questo caos, in questa situazione di tensione e di divisione dal 1991, da quando Siabar è stato rovesciato, e poi tutta la storia che poi ne è seguita anche con gli interventi americani. Ma insomma, manteniamoci su quello che è successo sabato scorso. l'attentato è avvenuto in questa, si chiama Sob Intercession, che è praticamente questa strada fra il Ministero dell'Educazione e una scuola. E sembrerebbe che Al-Shabaab avesse puntato proprio lì, perché si insegna, diciamo, l'educazione occidentale contro cui loro combattono, però in realtà tutti gli attentati che sono in Somalia, anche se non sono stati rivendicati, sono sempre stati attribuiti a Al-Shabaab, che peraltro ultimamente aveva fatto degli attacchi piuttosto forti al porto di Kisimayo, per esempio nel sud della città, uccidendo 9 civili. Poi sono stati uccisi a loro volta i combattenti di Al-Shabaab che avevano fatto questo attentato. Il porto di Kisimayo è molto importante per i traffici di Al-Shabaab. Il problema della Somalia, a parte Al-Shabaab, l'instabilità del governo, perché comunque il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamed è stato eletto a maggio, ma con un'elezione di cui peraltro abbiamo anche parlato in una precedente puntata, non dà nessuna garanzia in realtà di rappresentatività. La Somalia si trova di fronte adesso a un problema enorme, che è la fame, che è la siccità, perché praticamente è uno dei momenti più difficili da 50 anni a questa parte. Le Nazioni Unite hanno parlato della necessità di almeno 2 miliardi di dollari di finanziamenti per riuscire a fermare questo problema della fame seguita alla siccità. E le cose dice James Elder, che è un portavoce dell'UNICEF, sembrano indicare che si va a un peggioramento ulteriore, se non ci sono interventi sia dal punto di vista proprio umanitario che di investimenti, ci troviamo di fronte alla possibilità della morte di migliaia di bambini. Solamente ad agosto 44.000 bambini sono entrati negli ospedali con un'acuta severa malnutrizione, e hanno molte più possibilità di morire di diarrea, di morbillo. La siccità colpisce quasi, e quindi anche la conseguente penuria alimentare, colpisce quasi 7 milioni e mezzo di persone, cioè la metà della popolazione, e quindi ci troviamo di fronte a un problema forse più grande di quello della fame del 2011, quando morirono 260.000 persone. E quindi è una situazione estremamente grave. La Somalia avrebbe bisogno di circa 1.400.000 dollari per, secondo quanto dice il coordinamento degli affari umanitari a Ginevra, per quanto riguarda i soldi che servono per combattere la fame, che sembrano tanti, ma basti pensare che gli Stati Uniti hanno dato all'Ucraina dall'inizio della guerra 17 miliardi di dollari di armamenti, quindi non è che non possono
infatti
trovati.
Pensavo proprio a questo paragone, pensavo anche che appunto l'inizio della, cioè l'Ucraina, il grano ucraino, anche un'altra delle problematiche, delle crisi che stanno pagando certo, appunto fortemente in Somalia, no? Perché tra la siccità, il non
certo,
arrivo dei rifornimenti di grano, un po' tutti, però insomma.
Sì, ma poi qui anche l'effetto del cambiamento climatico, l'aumento della siccità nei periodi di mancanza di pioggia, aumento della temperatura, quindi è chiaro che è tutto un complesso di fenomeni che poi dovuti allo sviluppo diseguale, alla politica sostanzialmente estrattivista, al neocolonialismo, a questo sistema, in poche parole, che ha queste conseguenze devastanti. Quindi è chiaro che riuscire a intervenire sul campo anche attraverso dei finanziamenti è assolutamente un'operazione da fare il prima possibile, ma non c'è la volontà politica. Al contempo però il problema di fondo è quello del cambiamento di un sistema di sviluppo.
Bene, io penso, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti insomma, se parliamo di Somalia, forse un dato che potremmo ricordare, almeno per quello che riuscivo a leggere su questi due attentati, è che la maggior parte dei morti sono proprio donne, forse perché riguardava una scuola e lì vicino c'era anche un locale frequentato da famiglie, però insomma sembrerebbe che la maggior parte siano donne, insomma.
Sì, donne, sono anche bambini in questo attentato. È una guerra sanguinosissima, perché poi gli Al-Shabaab sono, diciamo così, i nipoti di quelli che erano le corti islamiche, che entrarono a Mogadiscio in un momento di estrema instabilità, e poi da lì appunto furono cacciate dalle forze internazionali. La cosa triste è che a morire sono sempre i giovani in queste guerre, nel senso che comunque sono guerre che non hanno confine, non hanno quartiere, ecco, diciamo così, e purtroppo poi sono governate anche da interessi che vanno al di là, insomma, della situazione specifica o regionale. Sono a volte anche semplicemente delle pedine di interessi geopolitici.
Pronto, non ti sentiamo più. Pronto? Vabbè, penso che è caduta la linea, ma penso che anche proveremo a riprendere il collegamento, ma penso che più o meno avevamo detto tutto all'interno di questo spazio per parlarvi e raccontarvi di che cosa sta succedendo in Africa. Noi salutiamo il compagno, ve lo saluteremo anche in privato, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo.